Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cornelio e Cipriano sono congiunti nel ricordo del messale romano e sono difatti venerati nell'antico canone della Chiesa romana. Li ricordiamo e preghiamo oggi in particolare con la loro intercessione per Papa Francesco.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al 9° capitolo, versetti dal 6 al 13. Tuttavia, la parola di Dio non è venuta meno. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere discendenza di Abramo sono tutti suoi figli, ma in Isacco ti sarà data una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Questa infatti è la parola della promessa: io verrò in questo tempo e Sara avrà un figlio. E non è tutto. Anche Rebecca ebbe figli da un uomo solo, Isacco, nostro padre. Quando essi non erano ancora nati e nulla avevano fatto di bene o di male, perché rimanesse fermo il disegno divino fondato sull'elezione, non in base alle opere, ma alla volontà di colui che chiama, le fu dichiarato: il maggiore sarà sottomesso al minore, come sta scritto: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Parola di Dio.
Ecco, accennavamo, citando questa sezione, questi capitoli, come possono costituire un secondo grande richiamo e correzione da parte dell'Apostolo a questi credenti gentili a non considerare i fatti come appaiono storicamente davanti ai loro occhi, come se da essi si potesse dedurre che Dio ha rigettato il suo popolo e non è più il popolo di Dio. E anzi, Paolo suggerisce loro, poi come vedremo alla fine, parlando di un mistero, il modo in cui si deve considerare lo stato dei fatti con occhi diversi. E per questo credo, come abbiamo detto l'ultima volta, ecco, Paolo comincia con questi primi cinque versetti che abbiamo già commentato, dove i punti salienti sono proprio l'insistenza, facendo addirittura appello a Cristo, allo Spirito di Dio, l'insistenza sulla verità del suo legame e del suo dolore, che attesta il suo legame perenne col suo popolo. E il secondo motivo è questi versetti, che poi il Concilio, anche a Don Giuseppe, per l'intervento di Don Giuseppe di Ircaro, diciamo, ha inserito anche nei testi conciliari, cioè appunto i versetti 4 e 5, che va ricordato, sono al presente, non sono al passato. Non dice che erano, dice che sono. Tutti i privilegi, ecco, che tutte le caratteristiche che distinguono Israele come popolo eletto. Ecco, detto questo, Paolo esprime la sua tesi all'inizio del versetto 6. Ecco, adesso commentiamo insieme lo sviluppo di questo capitolo 9.
Sì, questa
prima parola, tuttavia, mi ha colpito molto, perché appunto poi segue quello. Ma quello che mi ha preso molto è stato il versetto 11, quando dice, tra inciso, perché rimanesse fermo il disegno divino fondato sull'elezione, non in base alle opere, ma alla volontà di colui che chiama. Questo versetto mi ha richiamato anche il Vangelo di ieri, quando Gesù dice a Pietro: vai via dietro di me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ma soprattutto Matteo 20, 8, 16, ma leggo, non leggo tutto, leggo soltanto il versetto quando il padrone dice a colui che si lamenta, dice: ma come, noi abbiamo lavorato una giornata intera e tu dai lo stesso a questo qui che ha lavorato un'ora sola? E dice: prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? E poi infine Isaia, mi ha richiamato Isaia 55,8: i miei pensieri non sono i vostri.
Che è dipendente dalla risposta dell'uomo. Mi colpiva il fatto che l'amore di Dio passa attraverso l'amore fisico dell'uomo proprio. Difatti sono menzionate Rebecca e Sara. Quindi questo amore fisico viene, mi sembra, proprio esaltato.
A me colpisce, ma come un interrogativo, questa espressione che usa Paolo, cioè per distinguere coloro che sono gli israeliti, di cui parla versetto 4 e 5, l'espressione che usa sono i figli della promessa, ecco, e sono questi considerati come discendenza, li distingue dai figli della carne. Allora non capisco bene che cosa intenda lui per figli della promessa. Forse vuole intendere coloro che sono stati da lui eletti, perché poi dopo, nell'esempio che usa di Giacobbe ed Esaù, è evidente che non hanno fatto nulla né di bene né di male prima di essere stati l'uno scelto e l'altro rigettato, diciamo così. Quindi i figli della promessa, i figli quindi della volontà di Dio in qualche modo. Oppure i figli della fede in questa promessa?
No, mi sembra di no. Sì, di fede non si parla, però è molto strano che il versetto 6 dice: non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere discendenza di Abramo sono tutti i suoi figli. E questo è un argomento che usa Paolo stesso e anche il Battista per dire che sono figli di Abramo quelli che fanno le opere di Abramo. E qui invece l'argomentazione è quasi opposta, cioè è solo la scelta di Dio che vale, mentre il Battista, ma Gesù stesso: se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo. Cioè, sottintende che la scelta viene da chi si viene fatta su chi si comporta da figlio. E anche il caso di Isacco ed Esaù, in realtà la scrittura si preoccupa di giustificare anche l'elezione, perché nel racconto poi dice che Esaù questa primogenitura l'ha disprezzata. Cioè c'è una tensione, io vedo, qui Paolo vuole affermare che le scelte di Dio sono insondabili e insindacabili, perché c'è il problema del rifiuto di Israele, però in tanti altri passi della scrittura gli stessi testi sono usati per dire che l'essere figli e l'essere eredi, l'essere figli e l'essere eredi è anche conseguenza di un comportamento.
Si può ancora intervenire, c'è ancora spazio.
Avevo pensato che forse questo essere figli della promessa poteva riportarci alla salvezza per grazia, e cioè che è impossibile che Dio rinneghi se stesso e non sia fedele, quindi in quella promessa fatta ad Abramo per tutta l'umanità si conferma quello che ha detto fino ad ora, e poi c'è comunque continua a esserci un'elezione incondizionata. Sì, si diceva già prima, come sottolinei questo testo, questa elezione, questo amore di elezione che va sia al di là delle opere, sia al di là della come posso dire, del diritto di discendenza, e secondo me è in generale, al di là di questo problema specifico che Paolo deve e vuole affrontare, cioè legato a quel tuttavia, e cioè il problema del rifiuto di una grande parte di Israele, però è una verità eterna che queste scritture ci rivelano, questo amore incondizionato indipendentemente da tutto. E l'abbiamo visto, ce l'abbiamo nelle orecchie già dal capitolo 8, dove diceva: lo Spirito stesso ci attesta che siamo figli, perché siamo figli di Dio, perché se no non è senza nessun diritto. E poi mi ha richiamato anche, ovviamente credo comunque, mi ha richiamato anche il prologo di Giovanni, dove dice che a quanti lo hanno accolto, ma questo accogliere non è un'azione, è un miracolo di lasciarsi voler bene, a costoro è stato dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non da sangue, non da volere di carne, sono stati generati.
Bisogna individuare la difficoltà che sta tutto nella prima, sta nella seconda parte del versetto 6. Cioè la tesi sembra dai versetti successivi abbastanza chiara, cioè l'elezione di Israele, di cui ha parlato prima, non dipende solo da Dio. Però bisogna poi precisare, perché porta almeno due, ci sono due aspetti, ma la difficoltà è che leggendo il versetto 6b, come se parlasse di una distinzione dentro a Israele, l'Israele che c'è, e si contraddirebbe. Quello è il problema. So se riesco a esprimerne. La difficoltà consiste che se in quel versetto lì, cioè non tutti gli ebrei sono figli di Abramo. Se volesse dire così, cioè gli ebrei che sono davanti, e poi ciò che non si dice è che sono poi solo gli ebrei che credono in Gesù che sono veramente figli di Abramo, gli altri no. Se dicesse così, se questo volesse intendere, si contraddirebbe completamente in tutti i capitoli che seguono, dove Paolo continua a chiamare proprio l'Israele che non è in Cristo Israele, popolo di Dio, dove nega che Dio abbia rifiutato il suo popolo, quello che invece questi gentili pensano. Perché c'è una logica nello sguardo, ecco, di questi gentili. Non sono, cioè, uno può dedurre questo dai fatti. E c'è una parte, forse una larga parte di Israele, a questo punto, così appare chiaramente, che non ha accettato come Messia, come suo Messia, Gesù. Quindi questi qui non sono più il popolo di Dio. È chiaro, è evidente dai fatti. Se, quindi Paolo si contraddirebbe se il versetto 6b volesse dire questo. Quindi bisogna risolvere, io partirei da ciò che è chiaro, dai versetti successivi, e l'intervento iniziale di Cleglia mi sembra che abbia sottolineato molto bene il punto centrale, cioè che l'elezione poggia unicamente sulla scelta di Dio. Questo è il punto centrale. Tant'è vero che poi Paolo, mi sembra confermato questo, dai versetti 14 18, Paolo deve cominciare a discutere su un altro problema, cioè su un'obiezione inevitabile che questo modo di presentare le cose suscita. Che Dio è arbitrario, allora, non è giusto. Che è un po' quello che lei ha citato, Cleglia, prima, quando è un contesto diverso, ma quando dice dove Dio appare arbitrario perché paga. Il punto di contatto mi sembra quello. Dio lì appare, non posso fare di quello, delle mie cose quel che voglio? Allora Dio è arbitrario? Quindi se è arbitrario può essere anche ingiusto. Non c'è una giustizia, c'è semplicemente quello che gli viene in mente a lui. Quindi Paolo deve discutere questo perché è un'obiezione che sorge naturalmente. Ecco, quindi io escluderei, e questa è la mia proposta, escludo che il versetto 6b voglia dire una distinzione dentro gli ebrei, ma è l'ingresso, diciamo, il titolo di ciò che segue. Sono gli esempi che seguono che spiegano cosa Paolo intende. Quindi mi sembra più logico. Cioè, prima fa l'esempio dei due figli di Abramo. Tutte e due, anche Ismaele era figlio di Abramo. Però gli ebrei sono eletti perché sono figli della promessa, cioè discendono da Isacco. Quindi non sono il popolo eletto perché semplicemente discendono fisicamente da Abramo. Perché se fosse così, naturalmente ci sarebbe un motivo etnico, ci sarebbe una base sulla discendenza. Sono così per la promessa. Difatti Paolo cita, precisa, che quella è una promessa per la quale poi è nato Isacco. È una promessa. Sono i figli della... Quindi, secondo me, vuol dire gli ebrei sono figli della promessa. E sono eletti semplicemente perché sono figli della promessa, non perché sono figli di Abramo, perché c'ha l'esempio. Poi fa un secondo esempio dove stabilisce un aspetto ulteriore, che è quello dei due figli di Rebecca, che sono uno dei due è stato eletto, secondo il racconto biblico, Giacobbe, prima ancora di nascere. Anzi, non si sapeva neanche chi dei due era poi l'eletto e il non eletto, che venne detto il minore servirà il maggiore. Quindi il secondo sarà l'eletto, ma chi dei due non si capisce chi sono, neanche hanno i nomi. Per dimostrare un altro aspetto, che non dipende dal comportamento. L'elezione non dipende dalla discendenza semplicemente, ma dipende dalla scelta di Dio. E gli ebrei sono figli di, nella linea di Isacco. Sono eletti solo perché c'è la promessa di Dio, ma anche il comportamento del popolo eletto, che può essere anche molto riprovevole. Difatti Dio lo punisce tante volte, non è che sia approvato per questo, anzi. Però non dipende l'elezione dal comportamento, e vuole escludere questo, mi sembra, esclude che si possa dedurre da quello che sembra dai fatti, cioè, chiaro, siccome Gesù è il Messia di Israele, perché questo è il punto di partenza, e c'è un pezzo di Israele, forse una larga parte, che non accetta, almeno per ora, secondo Paolo per ora, non ha ancora accettato questo, per questo motivo e per altri probabilmente, questi credenti in Gesù che non sono ebrei possono facilmente dedurre, e poi quello che la Chiesa ha dedotto per secoli, che Israele non credente in Gesù non è il popolo di Dio. Dio l'ha scartato, ha cambiato cavallo, ha cambiato il mezzo con cui lui si comunica, comunica la salvezza. Questo mi sembra il punto qui che Paolo vuole escludere e sottrarre l'idea che Israele è, e gli ebrei sono il popolo di Dio, cioè Israele è il popolo eletto, anche dalla dipendenza del comportamento. E mi sembra che per adesso lui fa questi due aspetti. Ecco, oggi ricordiamo in particolare Patrizia in questa Eucaristia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa. Il Signore faccia sì che ogni cristiano si senta di essere stato graziato, si faccia umile e il suo gloriarsi per la scelta di Dio non sia un gloriarsi secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il popolo di Israele, l'Israele credente, per tutti coloro che continuano a invocare Dio e ad attendere il Messia promesso. Signore, apra loro il cuore e la mente per conoscere Gesù come Salvatore di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti coloro che hanno subito gravi perdite, lutti, che sono nel lutto e nel dolore, perché il Signore mandi il suo spirito di speranza, di fede nella risurrezione dei morti e nella vita futura. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo sempre per la pace. Chiediamo al Signore che susciti e sostenga uomini capaci di ricondurre alla ragione e all'umanità i governanti dei popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
All'intercessione di Patrizia affidiamo l'anno scolastico che inizia per tutti i suoi nipoti, per tutti i nostri figli, che sia un anno importante di crescita nella formazione, nella vita. La preghiera per Momo in particolare. Preghiamo.
Oggi in comunità abbiamo il ricordo bello del compleanno di due grandi vecchi, dell'Agnese Mauro e di Tonino, perché il Signore benedica gli anni ancora che sta per dar loro e insegni noi ad attenderlo sempre di più, ad attendere sempre di più con amore l'incontro con lo sposo. Preghiamo.
Preghiamo sempre per tutte le persone che si affidano alla nostra preghiera, in modo particolare per tutti gli ammalati. Ricordiamo anche Giovanna Battista, perché il Signore la ristabilisca, possa tornare presto tra di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo ancora per la nostra Chiesa nell'anniversario dell'80° dell'eccidio di Montesole, per tutte le persone che ieri hanno partecipato al pellegrinaggio, perché sia un'occasione per tutti per approfondire la loro fede rendere testimonianza al Signore nella loro vita, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
È un ricordo, una preghiera per mio fratello Paolo, il giorno della sua ordinazione, per tutto il suo ministero e per lui preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera ed esaudiscila con l'intercessione dei santi Cornelio e Cipriano, per Cristo nostro Signore.
Amen.